Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. Dovreste averla tutti, c'è qualcuno che ne è privo, vi viene data. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisioni fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare, partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima, che ora invochiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cari fratelli e sorelle, lodiamo e benediciamo il Signore per la felice coincidenza del 6 di gennaio con il primo sabato del mese occorsa in questo anno. In questa grande solennità dell'Epifania del Signore, cioè della sua manifestazione alle genti, rappresentate dai magi, noi ci ritroviamo nella casa del Signore per celebrare con gioia questo mistero della vita di Cristo e per beneficiare della grazia di questa celebrazione in ordine alla nostra guarigione spirituale. Proprio per questo motivo ho omesso la celebrazione mattutina delle ore 10 e ci ritroviamo a celebrare questa solennità dell'anno liturgico alle ore 17 del pomeriggio. La grazia che ci viene offerta è davvero grande e noi dobbiamo essere particolarmente riconoscenti al Signore e disporre il nostro cuore ad accoglierlo nella nostra vita. Con questi sentimenti di gratitudine e di fiducia vogliamo iniziare la nostra celebrazione liturgica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Ci sediamo per l'atto penitenziale. In questa celebrazione, che mira alla guarigione interiore, spirituale delle persone, il primo momento importante è proprio l'atto penitenziale, che noi articoliamo in una maniera un po' particolare, e cioè in due momenti. Nel primo momento noi siamo invitati a perdonare, perché nel Vangelo sta scritto che se noi non perdoniamo, nemmeno il Signore può manifestare la sua infinita misericordia nei nostri confronti. Cioè, Dio si relaziona nei nostri confronti nella misura in cui noi ci relazioniamo con gli altri. Allora, noi anche quando andiamo a confessarci, forse non ci è mai stato detto in maniera esplicita, ma dovremmo esprimere insieme al pentimento dei nostri peccati la nostra volontà di perdonare. Quando uno si va a confessare, prima di tutto dovrebbe ringraziare il Signore per tutti i suoi doni, poi dovrebbe perdonare le persone che possono avergli fatto del male, direttamente o indirettamente, e poi dovrebbe chiedere perdono dei suoi peccati. Spesse volte questi tre passaggi non vengono fatti, anzi non ne viene fatto nemmeno uno di tutti e tre. E questo fa sì che il sacramento, diciamo sì, ecco, la soluzione sacramentale c'è, perché se il Signore dà la soluzione, ecco, Dio perdona, perché il Signore ha detto che tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto nei cieli, quindi il Signore si è legato. Ma dal punto di vista del frutto, anche se c'è la remissione dei peccati, il frutto di conversione, il frutto di comprendere le cose che, diciamo, il male che una persona può avere fatto e la grazia che può aver sciupato, se manca questa consapevolezza, voi capite che succede quello che penso sia un po' l'esperienza di tutti, che ogni volta che uno si va a confessare, confessa sempre gli stessi peccati. Per qual motivo? Per il semplice motivo che veramente un cambiamento nella vita non c'è stato. Cioè, c'è stata la volontà magari di cambiare qualcosa, ma un cambiamento vero e proprio, ecco, sarebbe importante invece che questo dinamismo di riconciliazione portasse a un cambiamento nelle relazioni con Dio, nelle relazioni con gli altri e nelle relazioni con se stessi. Allora, vedete, questo atto penitenziale diventa una specie di didattica anche per vivere meglio il sacramento della riconciliazione. E chiaramente, ecco, per viverlo bene è necessario che ci sia la preparazione da parte del penitente e anche la disponibilità all'ascolto da parte del sacerdote, perché se il sacerdote dice: guardi, io
offerta, allora sarebbe più saggio dire, vabbè, ecco, prendiamo un appuntamento, troviamoci un momento che possiamo affrontare le cose con calma, ma nella fretta non si fa niente bene. Tant'è vero che questa sera, che cerchiamo di fare le cose bene, non le facciamo in fretta, perché altrimenti non le potremo fare bene. Ora, tutti noi siamo invitati a formulare una intenzione, ripeto, tutti e una, perché cosa succede? Che non tutti la formulano e alcuni ne formulano 4 o 5. Allora, quando io dico una cosa, bisognerebbe che si facesse. Allora, tutti dovrebbero formulare una intenzione di perdono, che sia possibilmente circostanziata. Cioè, io perdono Tizio, Caio, Sempronio, mio padre, mia madre, mio figlio, anche se, per così dire, noi non ci dobbiamo fare lo scrupolo di dire, non so, magari la gente dice io perdono qualcuno di casa mia, chissà in quella casa, ecco che diti ci saranno, che le persone non devono pensare niente. Ecco, devono solo rallegrarsi che qualcuno perdona, non devono andare a pensare ma chissà qual male è stato fatto a tale. Ecco, ad esempio, quando qualcuno in questo atto penitenziale mi perdona, io sono contentissimo. Anche se non mi ricordo di aver mai dato delle bastonate a questa persona, ma mi ha perdonato e io sono contento. Allora, noi non dobbiamo, capite, tanti dicono, ma ecco, si fanno i problemi, ma questi sono tutti condizionamenti che devono essere superati per arrivare a un livello di libertà interiore. Io quando sbaglio qualcosa devo essere subito pronto a chiedere perdono e subito pronto a perdonare. Tanto mettiamoci nella testa che nell'arco di una giornata sbaglieremo 7 volte, non 7 volte, ma forse 70 volte 7. Quindi non possiamo dire, ecco, non facciamo, ci chiudiamo in una camera. E anche se ci chiudiamo in una camera, con i nostri pensieri possiamo fare dei peccati. Quindi è molto, diciamo, la pedagogia divina ci dice di non puntare all'impeccabilità, ma di puntare alla riconciliazione continua. Tant'è vero che nel Vangelo si dice, se tuo fratello pecca contro di te 7 volte al giorno e viene a dirti mi pento, tu gli perdonerai. 7 volte al giorno è un numero simbolico che vuol dire tante volte, la pienezza delle volte. Allora noi dobbiamo fare questo, formulare la nostra intenzione. L'assemblea si unisce al mio perdono dicendo noi perdoniamo. Perché è importante che l'assemblea perdoni? Perché l'assemblea è il corpo mistico di Cristo unito al suo capo e non si può separare questo corpo dal capo. Quindi se l'assemblea, cioè la Chiesa, perdona, anche Cristo perdona. Allora voi capite come sia importante ed efficace chiedere, perdonare col cuore, perché nella misura in cui io perdono, anche la Chiesa perdona e anche Cristo perdona. Il che significa mica che se io perdono una persona il male che quella persona ha fatto non esiste più. Perché quella persona, se ha fatto del male e se si è pentita, dovrà anche espiare la pena del suo peccato. Quello che è importante per noi è vivere riconciliati, essere nella riconciliazione, nella pace. Allora, questo è il primo momento. Il secondo momento è: noi siamo invitati a chiedere perdono, e anche qui bisognerebbe fare una intenzione, che può essere anche così un po' più, mettendo a fuoco alcune debolezze che sono maggiormente presenti nella nostra vita e presentarle al Signore, dire: Signore, io ti chiedo perdono per questi miei limiti, questi miei peccati, queste mie cadute che non sono ancora riuscito a eliminare nella mia vita, magari prego per riuscirci, ma comunque non ci riesco ancora, e allora ho bisogno di questo perdono. Di fronte a questa intenzione, l'assemblea dice: Signore, abbi pietà di noi. E per qual motivo dice questo? Perché nel peccato del fratello, nella mancanza, noi tutti in qualche modo ci ritroviamo parzialmente, cioè come se dicessimo, no? Ecco, quello ha fatto quella cosa, ma l'ho fatta anch'io, magari di più, di meno, in una maniera diversa, ma l'ho fatta anch'io. E allora anch'io sono bisognoso di chiedere perdono. E quindi questo, voi capite com'è efficace, come bisognerebbe un atto penitenziale di questo tipo farlo a tutte le messe, se non che non basta il tempo di solito che si celebra una messa per fare un atto penitenziale, perché una messa ordinariamente dura meno di un atto penitenziale fatto a questo modo, però un atto penitenziale fatto a questo modo porta frutto, porta grande frutto. E quindi bisogna farlo bene. E se una persona ha della resistenza, lo deve fare ancora di più. Cioè significa che c'è qualcosa che lo frena, ecco, che deve essere superato. Perché bisogna essere liberi di perdonare, liberi di chiedere perdono, liberi di amare. Le persone esprimono, portano nel cuore il desiderio di amare Dio e di amare il prossimo, ma non ci riescono il più delle volte non ci riescono. Quindi vuol dire che bisogna maturare in questa dinamica interiore di guarigione spirituale. Allora, io perdono le persone che mi sono più vicine e con le quali delle volte nascono dei conflitti, delle incomprensioni. Voglio perdonare Aldo, voglio perdonare Ignazia e voglio perdonare Giovanna. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Padre Felice, mio marito e mia cognata defunti.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Giuseppina, Francesca, Pina, Angela, Mirella, i miei suoceri, Amelia e tutti i miei parenti.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Voglio perdonare mio marito, mio figlio, mia cognata, mia sorella, mio cognato.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Roberto, Antonella, Marco, Grazia.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Stefano, Giuliana, Noemi, Cristina, Martina, me stessa e Giuliana.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare la suocera e mia
noi perdoniamo.
Io voglio perdonare il fratello Alessio.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Don Piero, Tina, Norberto, Angelo, Antonio.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Francesco per delle offese ingiuste.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Francesca Maria e Francesca di Punta.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Antonio, Angelo, Laura, Marco e i miei parenti paterni.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio figlio, mia mamma e me stessa.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stesso.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei fratelli.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare il mio carico e mia cognata.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mia cognata Piera, mio fratello e me stessa.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei fratelli, Oscar, Anna e Lucia.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mia madrina Maria Luisa per avermi fatto il maleficio, le due per la mia capo ufficio, per esempio, che mi hanno fatto il maleficio.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Padre Felice, Paola e Daniele.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stesso, voglio perdonare Carla, voglio perdonare Elena.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio fratello Vincenzo di Punta.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Valeria e Nici.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare voi.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Io voglio chiedere perdono per la mia impazienza, aggressività, incomprensione, egoismo e intemperanza verbale. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Io voglio chiedere perdono
noi, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Io chiedo perdono al Signore e a mia mamma per la poca pazienza nei suoi confronti per quanto perdo io la pazienza.
Signore, abbi pietà di noi.
Io chiedo perdono a mia sorella, che a volte abbiamo qualche incomprensione per tutto il mio percorso spirituale, non riesco a capirmi.
Signore, abbi pietà, Signore, abbi pietà di me.
Signore, ti chiedo perdono per la mia severità tante volte nei giudizi e nella mia preghiera tante volte pericolosa e distratta.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, chiedo perdono per le mie debolezze mentali, per il mio egoismo e per il poco tempo che dedico alla mia vita.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono se ho rovinato la carità cristiana, per i miei momenti di pazienza, per i miei peccati di parola e soprattutto per il mio punto debole, cioè di non riuscire ad ammonire le persone quando sbagliano. Ci provo, ma poi mi abbatto, mi prendo sconforto, non ci provo più.
Signore, abbi pietà di noi.
Voglio chiedere perdono a mio fratello e mia sorella per non averli abbastanza amati o considerati. Voglio chiedere perdono a tutte le persone che ho incontrato nella mia vita per la mancanza di gratitudine che ho avuto nei loro confronti. Voglio chiedere perdono a tutte le persone alle quali non ho fatto bene che avrei dovuto fare. Voglio chiedere perdono a Padre
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, voglio chiedere perdono del mio egoismo, delle mie distrazioni, della mia pazienza e a parte la mia aggressività.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, io chiedo perdono per le parole che ho usato pesanti nei confronti del figlio Nicolas e per la nostra capacità non essere in grado di andare oltre con un carcere in difesa, ma che il credito è giusto sopra e faticosamente portato.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Perché spreco anche Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono perché nonostante ci sia stato in vita, ho sempre un cuore duro, faccio peccati di lingua e di rabbia.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per la mia superbia, per il mio egoismo, per la mia gelosia e per i miei
difetti. Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
Ti chiedo perdono, Signore, per un momento di rassegnazione nei tuoi confronti, anziché di fiducia, affidamento e gratitudine.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, noi vogliamo ringraziarti di questo dono grande che ci hai fatto di poter esprimere il nostro perdono e il nostro pentimento in maniera semplice ma profonda e vera. Ora raccogliamo i nostri sentimenti nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda il lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice tua nei confronti di tutti i tuoi figli sinceramente pentiti. Potente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen. Gloria a Dio nell'alto dei
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo, Santo, Tu solo, Signore, Tu solo, l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle genti il tuo Figlio unigenito, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la bellezza della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te, poiché ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Camminano le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari da Madian e di Efa, tutti verranno da Saba portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio.
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. O Dio, affiderai il tuo diritto al Figlio. Secondo il diritto, ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e apposto.
assiste delle isole, porti, nutributi. I re di Saba e di Sebra offrano doni, tutti i re si prostrino a lui, lo osservano tutte le genti, ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra, perché libererà il misero che invoca, il povero che non trova aiuto. Abbi pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Sua stella in oriente e siamo venuti per adorare il Signore.
Alleluia, 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 alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Ad udire questo, re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme, dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre e si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, ci ritroviamo quest'oggi a celebrare una grande solennità dell'anno liturgico, quella dell'Epifania del Signore, che significa manifestazione di Cristo, ancora bambino, appena nato, alle genti, rappresentate dai magi, da questi sapienti che si erano messi in cammino, guidati da una stella, per incontrare questo bambino straordinario, questo che riconoscevano come il re dei giudei e nei confronti del quale volevano portare i loro doni. Ora, vedete, ordinariamente l'Epifania non cade di sabato, cade un giorno della settimana e si può fare un discorso sull'Epifania. Quindi quest'anno siamo un po', per così dire, condizionati dal fatto che noi ora celebriamo la messa di guarigione spirituale, quindi rifletteremo sulla parola di Dio in chiave di comprendere il messaggio che il Signore ci vuole donare in ordine alla guarigione spirituale. Questo però ci penalizza un po', nel senso che non possiamo dedicare quel tempo che meriterebbe l'approfondimento invece del mistero dell'Epifania del Signore. Quindi io sono un po' dispiaciuto di questo fatto, perché ordinariamente, ecco, un mistero della vita di Cristo di questo tipo ha bisogno di un approfondimento piuttosto ampio per comprenderne tutta la ricchezza. Allora mi limito a suggerire di fare un po' di riflessione a livello personale. Prendere coscienza che Cristo è venuto nel mondo, si è incarnato per essere la luce e la salvezza per tutti gli uomini. I magi rappresentano i pagani, non il popolo di Israele, ecco, quei lontani che fanno della strada per arrivare a incontrare il Signore. E in questi lontani ci dobbiamo un po' riconoscere tutti, dobbiamo tutti fare un po' di strada nell'arco della nostra vita per incontrare Gesù, e perché l'incontro con Lui diventi veramente sorgente di salvezza. La prima lettura che abbiamo ascoltato è tratta dal capitolo 60 del libro del profeta Isaia e presenta i primi 6 versetti. Questo capitolo è piuttosto lungo e vi inviterei a leggerlo tutto. Vi inviterei a leggerlo tutto perché ha da dire molte cose e merita. È l'inizio della terza parte del libro del profeta Isaia. Il profeta Isaia è articolato in una prima parte, in una seconda parte, una terza parte, che sono state composte in epoche diverse da autori diversi, vanno tutti sotto il nome di Isaia perché sono stati raccolti in questo scritto. Questo capitolo è stato redatto presumibilmente all'epoca del ritorno degli ebrei dall'esilio babilonese, quindi è stato redatto presumibilmente già in Palestina, in Giudea, ecco, a Gerusalemme, e esprime la gioia di coloro che erano tornati e avevano fatto questa esperienza della liberazione dalla cattività babilonese, dove presumibilmente tutte queste persone erano nate. Perché voi capite che sono stati 70 anni esuli, quindi è difficile che una persona che sia andata esule sia tornata, avrebbe dovuto avere 100 e passa anni. Allora, presumibilmente erano tutte persone nate a Babilonia che tornavano nella terra che non avevano mai visto. Era la terra che era stata loro descritta dai loro genitori, dai loro nonni. Ecco come la terra che Dio, la terra promessa ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, che dalla quale erano stati allontanati per la colpa dei loro padri. Ma Dio poi, dopo un periodo lungo di purificazione, era intervenuto, come Dio sa intervenire attraverso le cause seconde, perché non è intervenuto direttamente, ma attraverso la caduta di Babilonia per opera dei persiani, e Ciro aveva fatto un proclama nel 538 a.C. dove permetteva a coloro che erano stati deportati a Babilonia di tornare nella loro terra. Allora, qui, ecco, questo è un po' un discorso anche da un punto di vista così storico che si deve fare per capire certi brani della Sacra Scrittura, dai quali uno dice ma non sa come collocarli da un punto di vista cronologico, dal punto di vista anche letterario. Ora noi iniziamo invece la nostra riflessione, che è orientata a cogliere quegli elementi da queste pagine della Scrittura che ci possono aiutare a progredire in un cammino di guarigione spirituale. La prima lettura dice: ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli. Questa affermazione è quanto mai appropriata per rappresentare la situazione del mondo contemporaneo. Un mondo dove prevalgono le tenebre sulla luce. Un mondo oscuro per certi versi, anche se si illude, no? Ecco, si illude, noi abbiamo, ecco, ecco, sappiamo anche attraverso l'illuminazione artificiale e convincere le tenebre della notte, ma è una vittoria un po' relativa. Quello che questo brano ci fa pensare sono le tenebre interiori, non si tratta di qualcosa di fisico, le tenebre dell'ignoranza, le tenebre dell'indifferenza, le tenebre del male, del peccato. Allora vedete, queste tenebre sono un po' nella coscienza di tanta gente, ma particolarmente sono presenti nella coscienza di coloro che si trovano in una situazione di lontananza da Dio, quindi una situazione di sofferenza o malattia spirituale. E sono situazioni che dolorose, perché uno non riesce a capire, si fa delle domande, giustamente, per un certo verso, in alcuni casi, e non riesce a trovare delle risposte. Allora vedete, qui che cosa si dice? Si dice che viene la tua luce. Il brano inizia: alzati, rivestiti di luce perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Questa luce, noi sappiamo, è Cristo, che è venuto 2000 anni or sono, che continua a venire e che deve essere riconosciuto come la luce che illumina il mondo. San Giovanni, nel prologo del suo Vangelo, lo dice chiaramente: Gesù e la luce venne nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa. Allora viene questa luce, c'è la luce è Cristo, viene per liberarci dalle tenebre. Noi dobbiamo lasciarci illuminare da questa luce. E che cosa dobbiamo fare per lasciarci illuminare da questa luce? Viene detto proprio nella prima parola con la quale inizia questo brano della scrittura. Alzati, dobbiamo alzarci. Guardate che questo verbo è il verbo nella traduzione dei 70, cioè in greco, che viene usato anche per indicare la risurrezione. Cioè, questo alzarsi non è solamente un moto, diciamo, di una persona che da seduta si mette in piedi. È un moto interiore, è un passare da un atteggiamento di passività a un atteggiamento di attività. Bisogna che una persona si alzi. Vi ricordate quando Gesù si rivolge a Matteo, che era seduto al banco delle imposte, gli dice: seguimi. Si dice: Matteo si alzò e lo seguì. E con il motto della risposta alla chiamata di Dio comporta sempre un alzarsi, un alzarsi. Il cieco di Gerico stava seduto a chiedere l'elemosina. Quando Gesù lo chiama, si dice: si alzò, lasciò cadere il mantello e andò, chiaramente guidato, verso Gesù, perché era cieco. Allora vedete che all'inizio di un intervento di guarigione del Signore ci deve essere sempre un moto da parte della persona, Il Signore ci vuole illuminare, il Signore viene verso di noi, ma noi ci dobbiamo alzare. Ecco quello che si deve fare all'inizio di ogni percorso di guarigione spirituale. Dicevo prima che la situazione di confusione e di smarrimento e di tenebra è particolarmente presente in tutte quelle persone che sono soggette a un'azione straordinaria dello spirito del male, che vivono prigioniere di influssi condizionanti negativi sul piano della loro fisica, piano della loro vita fisica, psicologica e spirituale. A tutte queste persone il profeta fa giungere un messaggio di speranza: alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. C'è questa luce, noi ci dobbiamo lasciare illuminare, penetrare. Dobbiamo, vedete, la grazia dello Spirito Santo che noi riceviamo attraverso i sacramenti ci illumina dentro. Noi dobbiamo lasciarci trapassare da questa luce, come la luce trapassa un vetro trasparente. Ecco, questa luce deve permeare le fibre profonde del nostro essere, della nostra coscienza, del nostro spirito. Tutto deve essere illuminato, trasformato in luce. Noi dobbiamo diventare luce del mondo. Gesù ha detto: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Noi dobbiamo diventare luce per gli altri. È chiaro che non siamo noi sorgente di luce, noi la riflettiamo o comunque la lasciamo passare. La luce viene, è Dio, è Cristo. Noi ci lasciamo penetrare da questa luce che ci rende luminosi e ci rende mediatori di luce e di grazia, di verità nei confronti del nostro prossimo. La prima indicazione che giunge a noi oggi e che può favorire la guarigione spirituale è quella di alzarsi, cioè non subire passivamente qualsiasi azione maligna proveniente da condizionamenti generazionali, dalla cattiveria delle persone, da errori che le stesse persone possono aver fatto nel corso della loro vita. Questi tre elementi sono quasi sempre presenti, tutti e tre, in una situazione di grave compromissione spirituale. C'è la componente generazionale, c'è qualche azione cattiva da parte delle persone, magari, in taluni casi sì, in taluni casi no, e poi sicuramente ci sono gli errori che le persone hanno fatto nel corso della loro vita, che gravano, che condizionano ulteriormente. È necessario reagire, scrollarsi di dosso lo scoraggiamento, recuperare la fiducia. In questo sta l'alzarsi. Lo stare sdraiati è indice di passività. Lo stare eretti è indice di reazione. Bisogna alzarsi, bisogna lasciarsi illuminare dalla luce che viene e che è già venuta. Questa luce è Cristo che è nato, che è entrato nel mondo per liberarci dal male, che ha assunto la nostra natura umana per renderci partecipi della sua natura divina. Il mistero dell'incarnazione del Verbo lo abbiamo celebrato a Natale. La sua nascita è stata preceduta dalla stella che guida i magi nel loro lungo viaggio per giungere ad adorare Gesù. Ecco perché il profeta dice: «La gloria del Signore brilla sopra di te». Chi ci può illuminare, chi ci può guarire è il Signore Gesù, che è in mezzo a noi, anche se la maggior parte delle persone ha difficoltà di riconoscerlo, di accoglierlo e di incontrarlo. Giovanni diceva, quando battezzava: «In mezzo di voi c'è uno che voi non conoscete». Il Signore c'è, tranne che tante volte noi non sappiamo riconoscerlo. La grazia della salvezza, la grazia della guarigione spirituale non è lontana, è a portata di mano, perché il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Alzarsi significa nutrire la speranza che una situazione difficile e dolorosa può cambiare, anche se si riconosce che non è nelle nostre forze umane la possibilità di cambiare. Ci sono delle situazioni che dice non c'è niente da fare da un punto di vista umano, deve intervenire Dio. Il malato deve fare, malato da un punto di vista fisico, deve fare alcune cose. Se non chiama il medico, se non si sottopone a degli esami, se non prende le medicine, non guarirà mai. Quindi, anche da un punto di vista spirituale, c'è bisogno di muoversi. E quindi c'è una seconda cosa da fare. Prima bisogna alzarsi, perché se uno sta a letto non guarisce, deve alzarsi. Poi la seconda cosa da farsi è quella di mettersi in cammino, come hanno fatto i magi guidati dalla stella. Nel mio ministero mi sono trovato parecchie volte a parlare con delle persone che presentavano una palese patologia spirituale e a dire loro, ad esempio, è necessario venire almeno una volta al mese a questa celebrazione eucaristica mirante alla guarigione spirituale. Qualcuno l'ha fatto una volta, ma poi non più, perché la celebrazione è impegnativa, perché è lunga, perché non si è magari muniti di macchina, perché si abita non vicino. Ci possono essere, se così si può dire, delle difficoltà. Sant'Alberto è collocato in un posto un po' isolato, un po' fuori mano, quindi non è proprio facilmente raggiungibile. Non arrivano ad esempio i mezzi pubblici. Dal Vangelo però possiamo immaginare che i magi abbiano fatto un lungo viaggio. Non sappiamo quanto sia durato, ma certamente non sono stati due passi. Allora, per beneficiare della grazia della guarigione spirituale, bisogna affrontare anche qualche sacrificio, affrontare qualche disagio, avere pazienza, perché la guarigione spirituale non è mai istantanea. Prevede un percorso che si realizza nel tempo e questo tempo può essere anche lungo a seconda dei casi. Allora, bisogna mettersi in cammino. Quindi bisogna alzarsi, bisogna mettersi in cammino, bisogna cercare Gesù, non l'esorcista famoso, non il sacerdote carismatico o altre persone, è Gesù che guarisce. Certo, si serve della mediazione della Chiesa, quindi è giustificato spostarsi, andare là dove ci sono delle condizioni più favorevoli perché questo incontro di salvezza si possa realizzare, dove si può ricevere un aiuto mirato a superare certe difficoltà. Quindi è logico che bisogna andare un po' là dove attingere una grazia. Uno dice: ma il Signore lo posso incontrare in tutte le chiese? Certo, è vero, in ogni Eucaristia, ma dal momento che si celebra da alcune parti, in alcuni contesti, in alcune modalità, una Eucaristia mirata a una determinata intenzione o superamento di difficoltà, è giustificato, è doveroso andare. Quando una persona scopre di avere una certa patologia di una certa gravità e sa che magari, non so, c'è un centro specializzato fuori regione, in un'altra regione, e se è una persona che ha un minimo di possibilità, si sposta, va laddove sa che c'è una maggiore competenza per superare una determinata patologia. E lo stesso vale per un discorso spirituale. Bisogna andare là dove possiamo ricevere un aiuto più significativo. Dove possiamo incontrare Gesù? Lo possiamo incontrare nell'Eucaristia. Lo possiamo incontrare nel prossimo, nel bisognoso, nell'ammalato. Cioè, ecco, incontrare Gesù. Bisogna recuperare, a mio giudizio, ecco, direi tutta la possibilità di questo incontro, che non è solo un'esperienza, come dire, di natura religiosa, spirituale sì, ma Gesù io lo incontro nella parola, lo incontro nell'Eucaristia, lo incontro nel fratello, lo incontro nella persona che soffre, perché Gesù ha detto che tutto quello che avremo fatto al più piccolo dei suoi fratelli l'avremo fatto a lui, quindi lì io posso anche incontrare. E questo è un elemento che forse ci sfugge un po'. I Magi hanno offerto a Gesù bambino dell'oro. L'oro è il simbolo dell'amore, che è la realtà più preziosa sul piano spirituale. Quindi è necessario imparare ad incontrare Gesù risorto nell'Eucaristia, nel mistero della parola e in quello del suo corpo e del suo sangue. L'Eucaristia è chiaramente la medicina più efficace in ordine alla guarigione spirituale. Ma è altrettanto efficace servire Dio nei fratelli. Come fare concretamente? Bisogna condividere sul piano materiale e su quello spirituale. Per esperienza posso assicurare che chi si è assunto l'impegno di dare in opere di beneficenza la decima delle sue entrate ha sperimentato una particolare benedizione da parte di Dio. Questo è una prima cosa da fare, non è dire si arriva quando a dare la decima quando si è santi, o quando si è super convertiti, o quando si è guariti come espressione di riconoscenza. No, è il primo passo per giungere a una guarigione. Per molti può sembrare un sacrificio troppo oneroso, ma non è vero. Bisogna avere il coraggio di provare per rendersi conto di persona. Ma non basta rinunciare a qualcosa di superfluo per sovvenire alle necessità di chi è privo del necessario. Il Signore si aspetta che noi condividiamo un po' del nostro tempo nella preghiera di intercessione, nell'ascolto, nel consiglio, nella vicinanza a chi si può trovare in difficoltà. Bisogna imparare ad amare non a parole e con la lingua, ma nei fatti e nella verità. Ce lo ricordava San Giovanni. Ieri, l'amore è la forza vitale che guarisce il cuore, la mente, il corpo. Bisogna amare Dio e amare il prossimo. All'uomo può sembrare difficoltoso, quasi impossibile, ma con l'impegno della buona volontà e la grazia dello Spirito Santo, l'impossibile diventa possibile. Amare Dio e amare il prossimo è un atteggiamento estremamente terapeutico. L'egoismo è un cancro che uccide l'anima e danneggia tutta l'interiorità della persona, anche il suo corpo, anche il suo organismo fisico. Il Vangelo poi ci ricorda che a Gesù viene donato l'incenso. L'incenso è un profumo aromatico che viene bruciato per onorare Dio. Esso chiaramente ha un valore simbolico, dal momento che il fumo sprigionato dall'incenso sale verso l'alto. Esso rappresenta, secondo quanto dice l'Apocalisse, la preghiera dei santi, cioè dei credenti, di coloro che riconoscono la Signoria di Dio nella loro vita. La preghiera assidua, costante, regolare, prolungata, crea in noi le disposizioni interiori per accogliere l'azione risanatrice dello Spirito Santo. E a questo riguardo si potrebbe fare tante considerazioni. Vedete, ad esempio, proprio la recita quotidiana del Santo Rosario, questo chiedere l'aiuto alla Madonna, o questo consegnarsi a lei, perché è la madre di ogni credente. Questa fiducia, certo, ci sono mille modi, ecco, per fare questo. Non è detto che uno lo può fare camminando, uno lo può fare in macchina, uno lo può fare a pezzi, ecco, ma a un certo punto, ecco, Certo, fare questa preghiera in maniera totalmente distratta ha poco significato, ha poco significato. Però se uno, ecco, ci mette un po' di buona volontà, ecco, anche se può essere un po' faticoso sotto un certo aspetto, però è fruttuoso, perché noi per 50 volte recitando l'Ave Maria chiediamo alla Madonna di aiutarci, prega per noi peccatori, adesso in questo momento. Ci riconosciamo peccatori, ci riconosciamo quindi persone malate, che hanno bisogno di essere guarite. È certo che il Signore è Lui che guarisce, però abbiamo bisogno dell'aiuto di qualcuno. E chi può aiutarci di più di Maria Santissima, che è nostra madre nell'ordine della grazia? Quindi, ecco, dobbiamo vivere queste possibilità che abbiamo non come delle costrizioni, ma come delle opportunità che ci vengono offerte, ecco, per manifestare la nostra fede, il nostro amore. Spesso accade che le persone particolarmente travagliate dallo spirito del male si pongano la seguente domanda: perché Dio non interviene? Perché permette che periodi di prova si prolunghino per così tanto tempo? Appare logico che sorgano questi quesiti, ma di fatto essi sono espressione di un atteggiamento di incredulità. Si vorrebbero delle spiegazioni, si vorrebbe che Dio si giustificasse in qualche modo, che rendesse conto del suo operato. Questa dinamica spirituale è tematizzata profondamente nel libro di Giobbe. Ma Dio interviene quando il credente rinuncia a capire e fa un atto di fede e di abbandono totale. Io credo, Signore, io credo. Signore, Tu sai, Tu puoi, sia fatta la Tua volontà. Io ho scritto, è lì in fondo, in quell'esposizione laterale, una coroncina della Divina Volontà, dove si fa per 50 volte, ecco, come un po' sulla traccia, io ho preso l'esempio così come modello la coroncina della Divina Misericordia. Ma mentre si fa la Divina Misericordia, un'invocazione, io ho sostituito l'invocazione, no? Signore, Tu sai, quindi non è il caso che noi facciamo tanti discorsi, Tu sai, meglio di me, Tu puoi, facciamo un atto di fede, diciamo che il Signore può tutto, e poi gli diciamo, non fai quello che voglio io, sia fatta la Tua volontà. Guardate, provate un po' a farla quotidianamente per una settimana e vedete che cosa succede. E vedete che cosa succede. Tra l'altro ho ricevuto anche velocissimamente l'approvazione ecclesiastica per questa coroncina qui. Quindi è stata approvata anche dalla Chiesa. Signore, Tu sai, Tu puoi. Sia fatta la Tua volontà. Bisogna arrivare a questo punto. È il punto dove la persona non fa più alcuna resistenza, si abbandona alla volontà di Dio, nella fede pura che Dio la ama. Allora, ecco, non si chiede più niente, si ci affida, si ci consegna. Signore sa qual è il mio vero bene. Io non devo pensare al futuro, come andrà a finire una cosa, il tempo che passa. Ecco, futuro per un cristiano è sempre un futuro roseo, perché ci aspetta il regno dei cieli. Quindi noi non dobbiamo temere niente, ci aspetta il regno dei cieli. Quindi se noi crediamo non dobbiamo temere, ma chissà come andrà a finire. Andrà a finire bene, perché ci aspetta il regno dei cieli. Allora tutto il resto, ecco, che mangeremo, di che verremo, di che vestiremo, ecco come andrà, ecco, queste cose si preoccupano i pagani. Dice: cercate il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Non preoccupatevi, ad ogni giorno basta la sua pena. Tante volte noi stiamo male perché soffriamo di pene che non sono nemmeno presenti, sono pene ipotetiche che possono, così, che potrebbero, ecco, sopravvenire. E poi uno comincia a dire: ah, e se, ecco, tra 10 anni, tra 15 anni mi venisse l'Alzheimer, e poi io non capisco più niente, e poi magari non ho dei figli, che oppure ho dei figli ma i miei figli non si preoccuperanno di me, oppure uno dice: sono solo e chissà dove vada a finire. Stiamo freschi, uno comincia a stare male adesso per qualcosa che non sa se succederà. Allora, adesso come stiamo? Siamo qui, siamo abbastanza in gamba. Allora, chiediamo al Signore: Signore, io credo, tu sai, tu puoi, sia fatta la tua volontà. Poi possiamo fare anche una così, chiedere al Signore: guarda, Signore, io sono pronto, ecco, a fare la tua volontà, se è possibile non farmi fare certe esperienze, perché magari non sono nemmeno, non ho nemmeno la forza per sopportarle. Quindi noi possiamo chiedere al Signore che ci eviti certe cose. Questo possiamo chiederlo, possiamo chiederlo. Io nella mia esperienza sacerdotale ho conosciuto diverse alcune persone, le quali hanno chiesto al Signore: Signore, io ti chiedo, io non voglio creare problemi agli altri, ecco, quando è la mia ora fai presto. E il Signore ha fatto presto, perché a un certo punto queste persone con fede gliel'hanno chiesto. E ci sono delle persone, quando io mi trovo a trattare con delle persone, no, molto tribolate, e cerco di incoraggiarle dicendo: stai tranquilla, si muore, rallegrati. La gente non tutti capisce questo ragionamento, no? Perché, ecco, uno è travagliato, è sofferto, guarda, si muore, rallegrati, c'è il regno dei cieli, quindi non stare a angustiarti così tanto. Però, ecco, quando si parla dei beni eterni, la gente sempre dice: ma se si potesse avere già qualche bene terreno, io sarei ancora più contento. E va bene, può andare anche. Però poi, ecco, le cose, tutto passa, solo Dio resta, tutto passa. Nell'esperienza della malattia spirituale, come anche in quella della malattia fisica, è presente una partecipazione misteriosa al mistero della passione redentrice di Cristo. Gesù non ha sofferto invano. Gesù è risorto. Gesù ha redento l'umanità. Così nessuna prova, per quanto grande, non è inutile. Si inserisce nel misterioso e talvolta incomprensibile disegno di salvezza di Dio. Quindi la preghiera crea la disposizione interiore per fare un ulteriore passaggio. L'accettazione e l'offerta della sofferenza fisica ed interiore e spirituale che è rappresentata dalla mirra, un'essenza aromatica che veniva utilizzata dagli ebrei per la conservazione dei cadaveri, per la cura dei morti. Allora bisogna arrivare anche non solo a dare l'amore loro in tutte le forme possibili e immaginabili. Bisogna pregare facendo particolarmente attenzione alla Madonna. E poi bisogna offrire. Tanto la sofferenza, che cosa ne facciamo? Chiaramente, uno ha una sofferenza fisica, un dolore, fa bene a curarsi, a prendersi una medicina che gli fa passare il dolore. Lecito, legittimo, buono, saggio, gradito anche a Dio, perché dietro alla sintetizzazione di certi farmaci antidolorifici c'è anche, ecco, l'aiuto del Signore. Un tempo queste cose non esistevano, ora esistono e avvalersene è una cosa buona. È una cosa buona. Al di là del fatto che rimane il discorso che Gesù ha rifiutato la bevanda inebriante per essere lucido fino alla fine. Vabbè. Ecco lì, tanto la fine, e non era la fine di un mese di sofferenze, era la fine di qualche ora. Quindi uno può dire, vabbè, ecco, se è per qualche ora, ecco, lo faccio coscientemente. Allora, bisogna arrivare all'offerta della mirra, all'offerta della sofferenza, a dire: Signore, io non me l'ho cercata questa situazione, è venuta, è sopravvenuta. In alcuni casi uno può anche dire: Signore, abbi pietà di me che un po' me la sono cercata. In alcuni casi un po' di partecipazione ci può essere stata. Però comunque sì, è andata così. Ora io ho questo retaggio, che cosa ne faccio? Mi dispero? Mi butto giù da un ponte? No, te lo offro, lo unisco alla passione redentrice di Cristo, faccio sì che serva qualcosa, questo dolore interiore, questa sofferenza, questa tribolazione, tutto quello che si vuole. L'uomo non è stato creato per soffrire, ma per godere. La sofferenza, lo sappiamo, è una conseguenza del peccato. Purtroppo nella vita dell'uomo le sofferenze sono inevitabili. Si tratta di una componente inevitabile della vita. Anche le persone che apparentemente sembrano le più felici, fortunate, all'interno possono portare dei pesi e dei gravami molto onerosi. Ecco, non bisogna giudicare le apparenze. Uno dice: ah, quello sta bene, ha i soldi, ha una bella macchina, poi chissà quali drammi una persona può portare dentro. Certo, può avere delle cose, ma non sono le cose che fanno felici l'uomo. Pensate a San Francesco, non aveva niente, era l'uomo più felice della terra, ma aveva niente. Di solito più si ha, peggio si sta dentro, meno si ha, meglio si sta dentro. C'è una correlazione. Anche in queste situazioni così frequenti bisogna abbandonarsi fiduciosamente nelle mani di Dio. Dio sa quello che fa. Non dobbiamo dubitare. Chi guarisce l'uomo è la fede e l'amore. Se c'è tanta gente, e ce n'è tantissima oggi, che soffre, è perché manca di fede e di amore. Quando la persona cessa di essere ripiegata su se stessa e si proietta in Dio e nel prossimo, le cose cambiano. Non trascurare nulla di quello che può dare gloria a Dio e beneficiare il prossimo. Questa è la via della guarigione e della salvezza, che a volte sembra preclusa, ma di fatto non lo è. Certo, è impraticabile questa strada con i mezzi puramente umani, ma è praticabile con l'aiuto di Dio, con la grazia dello Spirito Santo, che Dio dà sempre a chi glielo chiede con umiltà e perseveranza. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora ci sediamo, prendiamo il fogliettino che era sulle panche, quello qualcuno non ce l'ha vi viene dato, se non avete una penna vi viene messa a disposizione, e facciamo la nostra intenzione offertoriale che io vi ho detto. Poi quando si passa con il contenitore a due scomparti, da una parte depositate la vostra offerta, dall'altra l'intenzione, e con le penne che vi sono state messe a disposizione le potete mettere insieme alle intenzioni. Anche chi segue in diretta o anche in differita la videotrasmissione può fare la sua intenzione. E direi che sarebbe anche cosa buona che le persone da lontano facessero la loro piccola offerta, perché se si è in chiesa, ecco, una piccola offerta la si fa. Da lontano sembra che le persone non possano farlo, invece lo possono fare. Allora io suggerisco, dato che dalla pagina, ecco, di YouTube c'è il link dell'eremo di Sant'Alberto, se uno va, clicca lì, va alla home page dell'eremo di Sant'Alberto, sul lato destro troverà una spiegazione, e dove si dice: se uno vuol fare un'offerta clicchi qui, clicca. Se clicca lì esce fuori una schermata dove uno può offrire da un euro a quello che vuole. Io sarei contento che tutte le persone che vedono il coso, vedono la messa, che seguono la messa, soprattutto quelle, non dico quelle di tutti i giorni, ma dico, ci sono tante persone che la vedono tutti i giorni, però quelle che particolarmente le messe importanti del sabato facessero un'offerta di un euro, ecco, io sarei felicissimo, e loro ne avrebbero un vantaggio da un punto di vista spirituale. Chiaramente non è che ci vuole una carta di credito, uno strumento di pagamento elettronico, ecco, per cui uno mette uno, ecco, poi se uno mette 10 è meglio, però se uno mette uno, ecco la sua offerta, la sua offertina, ecco, è l'obolo della vedova, ecco, che è un modo per esprimere anche la gratitudine del Signore, al Signore, e quel famoso discorso della carità che si diceva prima. Ecco, uno dice: io faccio un piccolo sacrificio, poi veramente, ecco, è qualcosa di limitato, e per esprimere la mia riconoscenza nei confronti del Signore. E quindi mi auguro che con questo nuovo anno anche questa sensibilità, ecco, aumenti un po', perché le persone si trovano di tutto, non sanno. Io ad esempio, da 2 anni che porto avanti questo discorso delle videotrasmissioni, mi comporta come minimo mezz'ora di tempo tutte le sere per fare quello che devo fare. Ecco, perché non è così, tu fa tutto automatico, eccetera, tutto a posto. È tutto un lavoro che ci vuole, e ci vuole del tempo, ci vuole dell'energia, ci vuole la pazienza, che magari uno deve non fare delle altre cose per poter fare questo, per dare questa possibilità. Quindi le persone, ecco, si devono rendere conto che c'è dietro tutto questo impegno di buona volontà per arrivare, far arrivare dappertutto un messaggio di salvezza. Ad esempio, c'è una persona che tutti i giorni mi manda grazie dal Kenya. Ecco, perché questa persona va in... per 3 mesi da dei parenti che sono in Kenya, e quindi, ecco, tutti i giorni riceve, quando io mando il link della messa, mi dice grazie, ecco, quindi è bello, ecco, ringrazio anch'io. Allora scriviamo così: Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, e di San Giuseppe. Io ti offro, e mettiamo i nomi delle persone che possono avere maggiore bisogno di guarigione spirituale. Lo Spirito Santo scenda su di loro perché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista della loro guarigione spirituale. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa per la raccolta delle intenzioni e delle offerte. Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso con lato offertoriale, chi non ce l'ha vi viene dato, poi ve lo conservate perché vi possa servire anche quando uno partecipa all'Eucaristia in altrove, perché è il momento in cui siamo chiamati a offrire noi stessi nella consapevolezza del significato profondo dell'Eucaristia. L'offertorio non è l'offerta della questua, l'offertorio è questo che facciamo adesso, è offrire il nostro cuore, la nostra vita. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operarmi veramente in me, rinnovando il mio modo di pensare, al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene e per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, che ti offre non oro, incenso e mirra, ma colui che in questi stessi doni è significato, immolato e ricevuto, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi in Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato alle genti il mistero della salvezza, e in Lui apparso nella nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo per la guarigione spirituale di Diego, ti preghiamo in onore allo Spirito Santo, ti preghiamo per Maria, per la sua salute fisica e spirituale, e per tutte le persone che ti abbiamo offerto sui foglietti. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno la nostra sorella Isabella e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io noi sarò salvato. Abbiamo visto sorgere la sua stella da oriente e siamo venuti con doni per adorare il Signore. La tua luce, o Signore, ci preceda sempre in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede e gustiamo con fervente amore il mistero di cui ci hai fatti partecipi, per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordo che domani è la festa del battesimo di Gesù. Ordinariamente c'è alcuni giorni di separazione fra queste due celebrazioni. Quest'anno è stato tutto, per questioni di calendario, ravvicinato, quindi domani è una festa, oggi è una solennità, quindi è ancora più importante. Domani però è una festa, non pensate che questa sia la messa che vi valga per domani, questa è la messa dell'Epifania, eh? Domani c'è la festa del battesimo di Gesù, ecco, che è la prima domenica del mese, quindi noi celebreremo la messa anche intenzionandola per i monasteri e coloro che sostengono l'eremo con la preghiera e il sacrificio. Poi sabato prossimo invece, che è sabato 13 gennaio, il secondo sabato del mese, faremo la celebrazione alle ore 17 la Santa Messa Vigiliare Vespertina della seconda domenica del tempo ordinario, perché inizia la prima parte del tempo verde, quello ordinario, che sarà piuttosto breve, perché a metà di febbraio, poco più di metà di febbraio, inizierà il tempo di Quaresima. Anzi, mi sono dimenticato che dopo il Vangelo, lo faccio adesso, mi dimentico sempre, ma dopo il Vangelo, non ce l'ha messo qui? No. Sì, qui ci hanno mandato due fogli, è chiaro che ci hanno messo anche quello del coso. Dopo il Vangelo c'è l'annuncio del giorno della Pasqua. Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesta in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà la domenica di Pasqua il 31 marzo, quindi una molto bassa quest'anno la Pasqua. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, le ceneri, inizio della Quaresima, il 14 di febbraio. Quindi pensate, tra poco più di un mese, ecco, inizieremo la Quaresima, che è un tempo forte dell'anno liturgico. Ecco, di un po' di penitenza, ecco, bisogna, ecco, e di maggiore lotta contro lo spirito del male, perché in Quaresima c'è più grazia da parte di Dio e quindi c'è più, ecco, ostacoli da parte dello spirito del male. Quindi è il tempo per eccellenza dell'anno liturgico del combattimento spirituale. Quindi chi dice, ecco, a febbraio vengo all'eremo di Sant'Alberto, state tranquilli che gli succederà qualche rogna per non poterci venire, e invece ci deve venire. Se la macchina non funziona, prende un taxi, se non ci sono taxi viene a piedi, ecco, se gli fa male i piedi viene in ginocchio, ma bisogna arrivarci, ecco, bisogna arrivarci, perché o per una storia o per un'altra, a uno viene l'influenza, all'altro viene il Covid, a uno ci fa male la pancia. Ecco, ci sono sempre dei problemi che creano degli impedimenti. Allora uno bisogna che si faccia un po' furbo e non si lasci condizionare da queste cose. Questo succede sempre, tutto l'anno, ma in Quaresima gli impedimenti si raddoppiano, si triplicano. Quindi bisogna, ecco, non è che uno deve avere tre macchine e dice, se si rompe la prima prendo la seconda, se si rompe la seconda prendo la terza. Non è il caso di avere tre macchine, bisogna solo organizzarsi. Allora, quindi questo è uomo avvisato mezzo salvato, dice il proverbio. Quindi io vi avviso. Quindi inizio della Quaresima il 14 febbraio, l'Ascensione del Signore il 12 maggio, la Pentecoste il 19 maggio, la prima domenica di Avvento il 1 dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore, a Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. Allora ricordavamo che sabato prossimo ci sarà la messa per gli infermi, come ogni secondo sabato del mese, con la benedizione personale. Comunque, a chi non ce l'avesse, viene distribuito il calendarietto, ce l'hanno tutti, bene. Ricordo due ausili che vi possono veramente aiutare: il librettino di preghiere quotidiane per favorire la guarigione spirituale, che io ho pubblicato quest'anno a Pentecoste, che racchiude le preghiere che uno dovrebbe fare tutti i giorni, per poter avere la forza di contrastare efficacemente ogni insidia del maligno. E non è che uno dice devo fare un libro al giorno, ci sono alcune preghiere, alcune sono doppie, devi fare una sola, e articolate nell'arco della mattina, della giornata e della sera. Io credo che non le ho ancora cronometrate, perché dipende anche se uno le recita veloci o le recita con attenzione, ma credo che poco, in mezz'ora uno riesce a fare tutto. Quindi mezz'ora, capite? Mezz'ora. Ecco, è niente mezz'ora per il Signore. Ecco, per Lui un giorno valgono come mille anni, mille anni con un giorno solo, figuriamoci cos'è mezz'ora. Per noi sembra, ecco, mamma mia. Ecco, ma mezz'ora, almeno mezz'ora per il Signore bisogna. Poi la cosa che serve ancora di più è il messalino. Ecco, questo messalino che riporta la liturgia, le letture di ogni giorno della Santa Messa, dura 2 mesi, il mese di febbraio e il mese di gennaio. Chi non ce l'ha, per piacere, se lo procuri, perché questa è una manna, è oro, questo è oro per la nostra anima, perché ci permette di alimentare la nostra fede quotidianamente attraverso la riflessione sulla parola di Dio, cosa che si può fare ma non così bene come sul messalino, questo cartaceo, perché uno poi si sottolinea quello che è. C'è un'applicazione, una app che si chiama Messalino App, che si scarica gratuitamente sul telefonino, che riporta le letture in audio, per cui uno se le sente. Allora, mentre vi lavate la faccia e vi assettate, vi ascoltate le letture. Dopo averle ascoltate, quando vi siete riordinati, vi mettete lì, vi sedete su una sedia e vi leggete il messalino, così. Repetita iuvant, serve la ripetizione. Ecco, così uno entra nella testa qualcosa, perché poi voi sapete che come entra una parola c'è il diavolo con la spazzola che la cancella, con la gomma, ci sono i diavoli cancellieri che hanno i cancellini che cancellano, ecco, le cose che ci arrivano, la parola di Dio che ci arriva. E quindi noi dobbiamo, ecco, quello cancella e noi riscriviamo, quello cancella e noi riscriviamo, bisogna farsi furbi ormai. Allora, poi c'è che cosa? Dulcis in fundo, ci sono i panini benedetti che ora noi benediciamo, e la nostra benedizione vale per quel sale, olio, acqua che le persone possono aver portato con loro. I panini benedetti sono dei sacramentali, cioè sono degli integratori spirituali che ci aiutano, integrano la grazia dei sacramenti, come anche la benedizione che io darò dopo la conclusione della Santa Messa è un sacramentale che aggiunge qualcosa ai sacramenti. Non che nei sacramenti non ci sia tutto, c'è tutto, tutta la grazia dello Spirito Santo, però i sacramentali, per così dire, sacramento, bisogna andare in chiesa o bisogna comunque viverlo nella liturgia. Il sacramentale lo si può consumare a casa, lo si può portare alle persone che si trovano in situazioni di maggiore difficoltà per beneficiare della grazia dei sacramenti. Ad esempio, l'ultimo giorno che abbiamo fatto, la notte dell'ultimo dell'anno, abbiamo fatto la veglia dell'ultimo dell'anno e sono avanzati un po' di panini. Al che io ho detto alle persone che erano presenti il primo dell'anno: prendetevene anche 2, 3, 4, 5 e datele in giro. Ma dice, a chi vi diamo? A chi volete? Allora una persona ha un familiare all'ospedale e se l'è presa 2 o 3, perché glielo ho detto io. Al che quando è andata c'erano 2 persone lì nella camera dell'ospedale, ha dato a ciascuno un panino benedetto. Questi felici come una cosa, un panino benedetto, ma tutti contenti come nelle Pasque. Allora, prendete 2 o 3 panini benedetti, andate negli ospedali, andate a portare i panini benedetti agli ospedali. Non sapete quale mediazione di grazia potete fare, ma fate. Ecco. Cioè, i bambini che non hanno ancora fatto la prima comunione possono ricevere un grande aiuto. Le persone anziane, malate, che ormai non escono più di casa perché è inverno, fa freddo, ci sono le scale, e poi voi sapete, ormai non è mica detto che in tutte le parrocchie si facciano le messe alla domenica, ora in alcune chiese si fanno ancora, poi tra un po' di tempo non ci sarà nemmeno la messa alla domenica, quindi le persone, poi ci sono quelle un po' fuori mano, ancora di più. Allora, un panino benedetto è una grazia che non deve essere trascurata e noi dobbiamo farci, ecco, non vogliamo, come possiamo onorare il Signore? Non dobbiamo prendere i cammelli con loro l'incenso da mirra, dobbiamo prendere i panini benedetti e andare, ecco, in mezzo al popolo di Dio e dire: questo è un panino benedetto. Il Signore ti comunica la sua benedizione, è un segno del mio amore. Ecco, io ti porto la luce di Cristo, ti porto l'amore di Cristo, e accompagnate, ecco, questo dono del panino, magari recitando nel vostro cuore un'Ave Maria, ma voi non sapete quale bene fate. Quindi tutti noi dovremmo, qui oggi ne abbiamo preparato un po' che non saranno sufficienti per tutti, comunque è lo stesso, ma noi dovremmo prepararne 5 kg di panini benedetti, perché tutti dovrebbero venire con il sacchetto e prendersene 10 per portarli poi in giro, per seminare questo dono di grazia. Allora, benediciamo i panini. O Padre, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, perché tutti coloro che li consumeranno con un briciolo di fede, facendo la preghiera annessa a ogni confezione di panino, possano ricevere il tuo aiuto sul piano fisico, psicologico e spirituale, per vivere nella tua grazia, per essere forti nel contrastare lo spirito del male, per progredire nel cammino della loro conversione e vivere sempre più profondamente la loro vocazione di figli di Dio. E la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di essi e con essi rimanga sempre. Amen. Ora diamo la benedizione solenne conclusiva della Santa Messa. Poi faremo un canto conclusivo che mi permette a me di concludere la diretta. Dopodiché invocheremo lo Spirito Santo su di me e poi chi vuole, ben inteso, può venire con calma. Ecco, non facciamo ressa, partendo dalle panche qui davanti e poi andando indietro pian pianino. Ecco, si può venire qui uno per uno nella cappella di Sant'Alberto, dove io vi do la benedizione personale con l'imposizione delle mani, così come faceva Gesù nel suo ministero pubblico. Quindi anche questo è un sacramentale che ci aiuta nel cammino della nostra vita spirituale. Il Signore sia con voi. Dio che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce meravigliosa e fonda su di voi la sua benedizione e renda stabili nella fede, nella speranza e nella carità i vostri cuori. A voi che seguite con fiducia Cristo, oggi apparso nel mondo come luce che splende nelle tenebre, conceda al Signore di essere luce per i vostri fratelli.
Amen.
Come i santi magi, guidati dalla stella, al termine del vostro pellegrinaggio terreno, possiate trovare con immensa gioia Cristo Signore, luce da luce.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Amen.